Lode e ringraziamento sia al Signore anche per il privilegio di poter essere qui. Abbiamo ascoltato una parola meravigliosa, l'abbiamo letta tutti insieme. Si potrebbe dire che chiunque può leggere le sacre scritture a casa loro, e anche questo è vero, ma noi veniamo qui non solo per leggerla, ma anche per lasciare che Dio ci parli attraverso la parola. Leggere è una cosa, ma la predica della parola è un'altra. Ci viene mostrato molto meglio ciò che Dio vuole. Ci viene messo davanti agli occhi e credo che ci tocchi anche più il cuore, a meno che non siamo sempre concentrati quando viene letta. Spero che lo siamo. La caratteristica di una persona, che sia di Dio o meno, che sia della verità o meno, consiste nel fatto che accetta e accoglie la parola ed è disposto ad agire in base ad essa, oppure se c'è una resistenza interiore e una mancanza di disponibilità a fare ciò che dice la parola di Dio. È scritto: non siate solo ascoltatori, ma anche facitori della parola. E del nostro Signore è scritto: egli cominciò a fare e a insegnare. Non a insegnare e a fare, ma a fare e a insegnare. Chissà dove si trova scritto questo. È scritto negli Atti degli Apostoli, capitolo 1. Guardo tutto il tempo lì. E solo perché è formulato in modo diverso rispetto alla versione di Lutero, ho pensato che non fosse così. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 1. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Non è che c'è un'altra parola. Fratello Russ, che ne dici tu? Potrebbe essere, è scritto così nella Bibbia di Lutero? Quindi, solo per via della traduzione non abbiamo voluto leggerlo direttamente, anche se io lo stavo guardando. Il Signore ha effettivamente iniziato con l'agire e poi con l'insegnare. E molto spesso abbiamo grandi difficoltà, insegniamo molto e facciamo poco. Per lui era esattamente il contrario. Iniziò a fare e a insegnare. Che Dio ci conceda questo per grazia. Per prima cosa vorrei sapere se ci sono domande a cui possiamo rispondere o se qualcuno ha una testimonianza da dare, se il cuore di qualcuno arde e desidera dire qualcosa. Sapete bene che il mercoledì sera siamo solo tra di noi, ognuno si può sentire libero, non è meno necessario che tutti si facciano avanti, alcuni hanno paura di venire avanti perché poi tutti li guardano. Si può anche rimanere fermi, rivolgersi alla gente e dire qualcosa, come già sottolineato, siamo solo tra di noi. Per prima cosa, chi ha una domanda? Posso vederlo? Sì, prego. Grazie, grazie. Sì, è una domanda molto difficile, ma cercherò di rispondere citando alcuni passi della Bibbia. E qui è necessario conoscere alcuni concetti. Ad esempio, la parola ebraica Messia significa l'unto. Deriva dalla parola unzione e quindi è scritto: Gesù Cristo di Nazaret fu unto con lo Spirito Santo e partì e così via. Quindi la parola Messia in ebraico o Christos in greco significa unto nella nostra lingua. Tre parole in lingue diverse per indicare la stessa cosa. Quando poi il Signore dice: negli ultimi giorni ci saranno falsi cristi e falsi profeti, allora questi sono falsi unti e falsi profeti. Sono unti, ma hanno la dottrina del falso profeta sulla divinità, sul battesimo e così via. Da un lato sono unti, ma sono falsi unti perché propagano la falsa dottrina. Ed è qui che sta tutto il segreto. In questo tempo abbiamo il movimento carismatico non solo nel movimento pentecostale, ma in tutti gli ambienti, ed è un'unzione che queste persone hanno ricevuto. E quando siete in mezzo a loro, potreste pensare che sia il paradiso in terra. Ma nel momento in cui si comincia a proclamare la parola, tutto questo svanisce. Faccio un esempio terreno. A Nairobi, in Kenya, ho parlato anche qui davanti a 2.000 e 3.000 persone. Oggi ho letto un resoconto di un evangelista tedesco con cui hanno collaborato 211 chiese, cioè hanno cooperato 211 chiese, hanno collaborato. Quando arriviamo con il vero insegnamento, con la vera dottrina, può succedere che una volta collaborano una, ma quando scoprono ciò in cui crediamo e ciò che insegniamo, la seconda volta la porta già è chiusa. Ma se arriva un unto che insegna come loro insegnano e crede come loro credono, allora in una sola città si aprono più di 200 porte. E voglio anche dimostrarlo con le parole. Innanzitutto, chissà dove è scritto che verranno molti falsi cristi e falsi profeti. Questo è ancora in Matteo 24, esatto? Matteo 24, e leggiamo dal versetto 23. Allora se qualcuno vi dirà: ecco il Cristo è qui o è là, quindi l'unto, il Cristo, l'unto, il Messia, qui tra parentesi, notate tra parentesi, il Messia, o eccolo là, non credeteci perché sorgeranno falsi cristi, Messia, unti, e falsi profeti, e compiranno grandi segni e prodigi per sedurre, se possibile, anche gli eletti. Si tratta quindi di unzione con lo Spirito Santo, di una proclamazione del Vangelo accompagnata da miracoli e segni, con guarigioni e profezie e cacciare demoni. Ve lo leggo, ecco perché l'avvertimento è scritto così chiaramente qui: se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti. Ma non è possibile, perché gli eletti sono stati conosciuti da Dio e hanno conosciuto Dio perché sono da Dio e sono in Dio, perché sono dalla verità e sono nella verità, perché sono nati dallo Spirito e sono nello Spirito. Questa è la differenza, perché vedete in Matteo capitolo 7 dove ci viene parlato della fine, è scritto in Matteo 7 dal versetto 21, non tutti quelli che mi dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. E devo dirvi che lo slogan dell'intero movimento carismatico è Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. Potete leggere gli striscioni ovunque e se andate dalle stesse persone che hanno lo striscione con scritto Gesù è il Signore e poi dite loro, credi anche che tu che egli sia il Signore Dio, allora sì che succede qualcosa, allora c'è grande agitazione. Si prende uno slogan e lo si fa proprio, senza dire ciò che disse Paolo quando espresse in 1 Corinti 12, nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per mezzo dello Spirito Santo. Ora però il Papa dice Gesù è il Signore. Tutti dicono Gesù è il Signore, ma cosa intendono dire? Non quello che intendeva dire Paolo, perché Paolo intendeva come Signore egli è l'unico Dio che si è rivelato nella carne. Intendono dire che è un secondo Dio mandato dall'unico. Capite qual è il punto? Ciò che conta è sempre la verità e la verità non tollera compromessi. Allora torno a Matteo 7. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Loro dicono Signore, Signore in continuazione, più di noi. E più avanti è scritto entrerà nel regno dei cieli e poi continua. Ma chi fa la volontà del Padre mio? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Sì. Chi fa questo? Ma non un qualsiasi pastore non credente di una chiesa luterana, riformata, battista o metodista. Lì non si conosce questa cosa. Chi scaccia i demoni? Chi dice qui avvengono grandi miracoli e segni? Chi profetizza? Penso ancora alle profezie dello specialista di Berlino. Conservato la cassetta in cui diceva che delle 80.000 o 90.000 persone che avrebbero dovuto partecipare alla riunione sarebbero venute e lui avrebbe profetizzato, ma non accadde nulla. Allora la differenza tra l'unzione con lo spirito e il sigillo è la seguente. L'unzione può essere sperimentata da chiunque sia diventato credente, indipendentemente da ciò che crede e insegna. Ci sono abbastanza fratelli e sorelle pentecostali, li chiamiamo nostri fratelli e sorelle perché non abbiamo il diritto di giudicare. Molti sono ancora tenuti nell'errore, anche se appartengono alla verità. Ma milioni di persone, fratelli e sorelle, nel movimento pentecostale hanno sperimentato un vero battesimo dello Spirito Santo, ma sono stati tenuti nella falsa dottrina dei falsi profeti e dei falsi dottori. E solo pochi giorni fa ho letto in una predica del fratello Branham che aveva tenuto una riunione, forse era addirittura a Chicago, probabilmente la riunione di predicatori a Chicago, e i predicatori erano così commossi che molti volevano venire a Jeffersonville per essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E poi uno dice, aspettate un momento, sentiamo, vogliamo ascoltare ciò che ci dirà lo Spirito di Dio, e poi si sono riuniti in preghiera, uno ha parlato in lingue, ha detto, vorrei averlo portato con me stasera, perché è sulla mia scrivania, più o meno dice così, rimanete saldi in ciò che avete, e così l'avete letto, più o meno così, conoscete la predica, conoscete la predica. E il fratello Branham è così indignato, qui l'uomo parla in lingua e poi dice, per esempio, così dice il Signore, tenete stretto ciò che avete. E nessuno di coloro che sono stati convinti dalla parola a farsi battezzare biblicamente è venuto a farsi battezzare biblicamente perché un falso unto si è alzato e ha mentito e ingannato il popolo. È così, ma veniamo ora alla parola sigillo. E sono riconoscente a Dio che tutte le lettere, sia quelle ai Corinti, sia quelle ai Romani, sia quelle ai Galati, abbiano tutte un loro compito specifico e si completino a vicenda. Ma del sigillo si parla specialmente due volte nelle lettere agli Efesini, e qui si parla anche della predestinazione. Possono essere sigillati solo coloro che Dio, prima della fondazione del mondo, ha conosciuto in anticipo, grazie alla sua prescienza, che sarebbero diventati sua proprietà e sarebbero stati trasformati a sua immagine e avrebbero accolto la sua parola, la verità, purché l'ascoltassero e avrebbero compreso la salvezza e la redenzione nella fede e si sarebbero lasciati salvare. Qui in Efesini capitolo 1 versetto 4 è scritto: in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ha concessa nel suo amato Figlio. In questa prima lettera agli Efesini, che continua ancora, dal consiglio della sua volontà e dallo sviluppo ordinato fino al versetto 9, versetto 10, e poi ricompare nel versetto 11. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, secondo la decisione della propria volontà. Amen. È davvero straordinario. Un uomo che è stato visto da Dio, cioè l'onnisciente Dio è amore, e il suo amore lo ha spinto verso tutti gli uomini. Essendo onnisciente, sapeva che non tutti gli uomini sarebbero venuti a Lui. Per questo ha visto in anticipo coloro che sarebbero venuti a Lui e li ha destinati a vedere la sua gloria. Ora ascoltate ciò che è scritto qui. Queste sono le persone di cui si parla nel contesto del sigillo. Continuo a leggere Efesini 1, versetto 13. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. quando avviene il sigillo, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo nella sua forma autentica e non alterata, e aver accettato la salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, si è stati sigillati con lo Spirito Santo promesso. Per alcuni il battesimo nello Spirito è un'unzione, un'attrezzatura con la potenza di Dio dall'alto. Per gli eletti e i predestinati è un sigillo fino al giorno della loro redenzione, la redenzione del loro corpo, fino a quando passeranno dal credere al vedere. Cosa viene sigillato? Se dovesse avvenire un sigillo da qualche parte, supponiamo di avere qualcosa di prezioso. Prendiamo un esempio dalla Bibbia. Un libro sigillato con 7 suggelli. Non si sigilla l'aria o qualcosa di inesistente. Si sigillano cose preziose. Già nell'Antico Testamento si possedeva un anello con sigillo. Era il documento di un re, di un sovrano, un sigillo. E ora qui cosa deve essere sigillato? Entusiasmo? O aria? No. Si può sigillare solo il divino che è stato posto dentro di noi. Ma se gli uomini non accettano la verità, che cosa si dovrebbe sigillare? Non c'è nulla che possa essere sigillato. E questo è il motivo per cui la Bibbia parla del sigillo, solo in alcuni passaggi. In particolare qui e poi anche in Efesini, capitolo 4, versetto 30. Qui è scritto: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Qui viene detto: ogni amarezza, ogni ira, ogni rancore, ogni grido e così via devono essere eliminati, allontanati da voi. E questo ci porta al capitolo 5, rivolto ora a noi veri credenti. Siate dunque imitatori di Dio. Sì, quando Dio ci ha dato un esempio, quando Dio è diventato il nostro esempio, dobbiamo seguire l'esempio di Dio. Dove troviamo questo modello di Dio, questo esempio? In Gesù Cristo nostro Signore, Dio rivelato come uomo, Emanuele, Dio con noi. Sì, parlate ai falsi unti e vi bombarderanno. Oggi l'ho detto a qualcuno, grazie a Dio, al momento non so nemmeno a chi. In ogni caso, nel 1960, ora mi ricordo a chi l'ho detto. Uno dei più grandi evangelisti degli Stati Uniti venne nella città di Krefeld, al Core Camp 51. Lì vivevamo in 2 piccole stanze, l'acqua era nel corridoio e così via, e lui voleva farmi diventare il responsabile europeo di tutta il direttore di tutta la sua società evangelica. Mi offrì uno stipendio mensile superiore al mio stipendio annuale, una Opel Capitan del 1960. Provate a tornare indietro a circa mezza generazione, un Opel Capitan, all'epoca un'auto grandissima, un bel modello, e quindi dovrei fare così. Va bene. E quando è arrivato il momento di firmare il contratto, gli americani amano fare contratti, abbiamo fatto un bel viaggio su questa Opel Capitan fino a Colonia, in uno dei ristoranti più costosi vicino alla stazione, e la cosa mi è stata presentata in modo allettante, e all'improvviso qualcosa nel profondo del mio cuore mi ha esortato ad essere sincero e onesto. E all'epoca eravamo tutti poveracci, lo sapete, non eravamo come voi che venite qui adesso, stavamo davvero molto male. Allora nel 1960 un metro quadrato di terreno in questa zona costava 2, 3 o 4 marchi tedeschi. Non avevo 1000 marchi per poter acquistare 300 metri quadrati di terreno, così era. Ma per mostrarvi che il diavolo può venire e offrirvi le ricchezze di questo mondo. Improvvisamente qualcosa mi ammonisce, ma così intensamente. Dovevo semplicemente dire, fratello, tal dettaglio non voglio nasconderti che ricevo i nastri del fratello Branham. Sì. Non ho potuto dire altro. A quel punto è esploso, ha iniziato a urlare. Con i suoi insegnamenti su Dio e sul battesimo ha già causato così tanti danni ovunque. È così, è così. E poi era finito col contratto. Non è venuto a conclusione. Solo perché ero abbastanza sincero e non guardavo ai soldi, alla posizione elevata, ma volevo insistere, sussistere davanti a Dio, essere approvato da Lui. Ho dovuto dire di cosa si trattava e finì così. Ma prima che arrivassero gli evangelisti di oggi, Lui è stato uno dei primi a parlare bene a 100.000 persone come a una, a 10 o a 100, unti, ma falsi nella dottrina, falsi nel giudizio delle cose, non riconoscono il tempo in cui viviamo. Capite di cosa si tratta e non ci è voluto molto. La moglie di questo evangelista ha pubblicato un opuscolo su come Dio abbia benedetto le donne, le abbia inserite nella chiesa per un grande e immenso servizio. Di cosa si trattava? L'unzione era presente. Pensate a questo, e oggi non giudichiamo, ma è storia contemporanea, succede davanti ai nostri occhi. Il grande evangelista che aveva 65 persone nella sua chiesa, una delle chiese più piccole, la Holiness Church di Tulsa in Oklahoma, viene perché lui stesso era malato di tubercolosi in fase terminale, viene in una predica del fratello Branham e viene guarito. E molti sono stati guariti. E poi iniziò il suo ministero e si vanta: sono l'unico di tutti ad aver incassato non solo 1 milione, ma oltre 1 miliardo di dollari. Dice: il Signore viene presto. Costruisce un'enorme università con marmo e così via, e un ospedale gigantesco, anche se la città di Tulsa ha detto, l'ho letto l'articolo per intero, persino i critici scettici di riviste come Time e Life e così vi hanno scosso la testa. E quest'uomo che era così consacrato e pregava per i malati e raccontava di molti miracoli e segni, ha poi costruito lui stesso un ospedale ed è passato dalla chiesa pentecostale a quella metodista. E così fu. Non è l'unzione che conta, ma il sigillo. E dove deve essere apposto il sigillo, deve esserci un contenuto prezioso che possa essere sigillato. E dove non c'è contenuto, puoi lasciare la porta aperta. Cosa si dovrebbe rubare? Cosa si può rompere? No, la cosa è molto molto chiara e tutto combacia: parola, spirito e sangue. Chi crede nella redenzione attraverso il sangue dell'agnello deve anche credere nella parola per essere santificato nella parola, perché senza santificazione nessuno vedrà Dio. E poi deve anche credere nel Signore, come dice la Scrittura, cioè che Egli è veramente l'Emanuele, Dio rivelato in forma umana. Paolo scrive anche ai Corinti nella seconda lettera ai Corinti nel primo capitolo, 2 Corinti capitolo 1 versetto 20. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'Amen alla gloria di Dio. Ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. E ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Vedete come qui accade, è Lui che ci ha unti, ma non solo ci ha unti, c'è dell'altro. Paolo non ha parlato solo di un'unzione, qui dice ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio, e poi Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi non solo un'unzione, ma un sigillo con o attraverso lo Spirito che è il pegno nei nostri cuori. In questo consiste la differenza. Alcuni sono solo unti, e questo si può dedurre da molti passi della Bibbia, secondo cui anche persone che avevano lo Spirito Santo hanno poi seguito le proprie vie. Credo che Prima Corinti 5 sia un caso del genere, in cui un giovane aveva rapporti con la sua suocera e doveva essere consegnato a Satana per la distruzione della carne affinché lo spirito fosse salvato nel giorno del Signore. Ci sono quindi persone, e lo dice anche Paolo, se viviamo nello spirito camminiamo anche nello spirito. E non so se ho risposto in modo abbastanza chiaro, ma dove deve avvenire un sigillo? Deve esserci davvero un contenuto divino che può essere sigillato. Ricordo ancora la predica, anche quello del fratello Branham, quando parlava del sigillo apposto sul vagone ferroviario. Il vagone è stato caricato completamente e poi è stato apposto il sigillo. Sigillato e solo nel luogo di destinazione questo sigillo poteva essere aperto, non prima. Nessuno poteva toccarlo o metterci le mani sopra. C'era un sigillo. Solo una volta giunti a destinazione era possibile aprirlo e prelevarne il contenuto. Così sarà per noi. Il sigillo dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto è la garanzia in sé. E noi siamo sigillati fino al giorno in cui Gesù tornerà per liberarci da questi corpi mortali e trasportarci nell'immortalità. Chi di voi ha esempi o passi scritturali che potrebbero integrare ciò che abbiamo appena considerato? O domanda da porre a te, amato fratello. Hai avuto una risposta convincente? Sì, credo di sì. Forse c'è un altro passo che riguarda proprio questa predestinazione, perfezione, eccetera. I Romani... In Romani 8, capitolo 8, versetti 29 e 30, sì, si potrebbe leggere anche il versetto 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dalla fondazione del mondo, eletti, scelti da Dio, riconosciuti e poi chiamati nel corso del tempo, saranno esseri della sua essenza, spirito del suo spirito, vita dalla sua vita. Lui il primogenito, noi primogeniti. Lui era il predestinato, anche noi predestinati. La maggior parte delle persone non lo capiscono. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, le persone distorcono la parola perché non avevano idea della predestinazione. Leggiamo qui in Giovanni 17 dove è scritto glorificami con la gloria. Sì, un momento, ecco. Giovanni 17, versetto 5. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E ora i trinitari dicono, vedete, egli aveva già questa, la stessa gloria che era già presente per noi prima della fondazione del mondo, come era presente per il Salvatore, era presente per i redenti. Ve lo mostrerò subito, secondo il consiglio prestabilito della sua volontà. Deve essere negli Atti degli Apostoli, capitolo. Qualcuno di voi ce l'ha già? Atti degli Apostoli 3 è un passo, probabilmente sarà il secondo. Sì, certo, sì, prego, grazie mille. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 23. Ora con riferimento a Gesù. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Il Salvatore era predestinato proprio come la salvezza dei salvati, dei redenti, perché Dio sapeva che sarebbe avvenuta la caduta e quindi aveva preso le precauzioni necessarie nel suo piano eterno per poter portare a termine il suo disegno di realtà, di salvezza. C'è anche qui la parola di Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 28. Per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Quindi ci sono persone che sono state incluse nel piano divino di salvezza che egli ha concepito prima della fondazione del mondo. E Dio ha perdonato queste persone in Cristo. A loro non può nemmeno essere imputato il peccato, secondo la parola della Scrittura. Romani capitolo 4, versetti 7 e 8.
Vers 7 und 8. Glückselig
Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Lui non può farlo. La nostra punizione per il peccato che abbiamo commesso è stata posta su di Lui, sull'agnello di Dio. Si può punire due volte una persona per la stessa cosa? Probabilmente no. Anche se un essere umano commette un errore, riceve una punizione e una volta scontata è libero. Egli ha portato le nostre malattie, si è caricato delle nostre infermità, la nostra colpa e il nostro peccato sono stati posti su di Lui, affinché noi avessimo pace, e per le sue lieviture siamo stati guariti. E questo è il punto. Non solo unzione, ma anche l'unzione. L'unzione dello Spirito Santo, ma più di questo, verità divina della parola, rivelazione di Gesù Cristo, rivelazione del nome di Gesù in tutto il suo significato, vale a dire Yahshua, Yahve e Salvatore. Da qui deriva il nome Yahshua e poi Yosua. Se si osserva come questi nomi hanno subito una modifica, credo che i traduttori avrebbero fatto meglio a lasciare i nomi originali così come erano. Ma questo è solo per dire. È solo secondario. Il punto è, spero che questo sia l'ultimo pensiero e che venga compreso, che distinguiamo tra l'unzione come battesimo dello Spirito che molti effettivamente sperimentano. L'ho sperimentato anch'io nella pratica in paesi e in chiese che si è davvero ero davvero scioccato da ciò che le persone possono fare. E fino a pochi anni fa, come dice il fratello Brano in una predica, nelle chiese pentecostali lasciavano entrare i serpenti direttamente sul palco e il predicatore doveva affrontarli per adempiere la parola di Marco 16. Cosa è scritto lì? Vi darò potere sui serpenti e così via. Provate a immaginarlo. E quanti sono morti? Semplicemente hanno avuto un periodo lungo in cui tutto è andato bene e poi non è andato più bene. Quali sono tutte le dottrine tra coloro che sono battezzati nello Spirito fino alla riconciliazione universale, secondo cui perfino il diavolo diventerà credente, e poi parlano in lingue e profetizzano e pensano che Dio abbia parlato attraverso di loro. La verifica, la prova deve essere effettuata sulla parola di Dio, dalla parola di Dio, non se avvengono miracoli e segni, non se qualcuno predice il futuro, se scaccia i demoni. A volte ne scacciano più di quanti ne facciano uscire e le fanno entrare. Sarebbe meglio cominciare da loro, ma affinché si adempisse la scrittura alla fine dei tempi doveva essere così. Ora vi faccio una domanda, cari fratelli e sorelle, potete esaminare tutta la storia della Chiesa? C'è mai stato mai dopo la Pentecoste uno sviluppo simile a quello che si sta verificando ora in tutto il mondo, con alti e bassi? Qui un piccolo gruppo, là una piccola folla, perseguitati, uccisi, i martiri, il sangue è stato versato. E cosa abbiamo adesso? Ora abbiamo un movimento pentecostale cattolico dove si profetizza, si parla in lingue che brulica di attività. E che cos'è un'unzione? Ma l'insegnamento è sbagliato. E se l'insegnamento è sbagliato, a cosa serve l'unzione? Quindi sono falsi unti, non è che l'unzione sia sbagliata, sono le persone ad essere sbagliate. L'unzione è sempre vera, non importa se lo Spirito è sceso su Davide o su Saul, quando era tra i profeti, era lo stesso Spirito. Ma qual era la differenza? Davide non era capace di odiare, mentre Saul odiava con tutto il cuore. Davide amava con tutto il cuore e Saulo odiava con tutto il cuore. Lì tra i profeti l'unzione scese su di lui, profetizzò e dappertutto si diffuse il grido. Anche Saulo è ora tra i profeti. Appena uscito da questa unzione ha già ripreso la lancia e voleva uccidere Davide. Che cos'era? Nel suo cuore non c'era alcun cambiamento, così oggi per molti. E cosa disse allora un rispettato predicatore pentecostale? Se potessi, avvelenerei Frank. Ma poi, alleluia, sia lodato Dio. È solo un'unzione, ma l'uomo in sé non è autentico. Solo ciò che è generato da Dio è nato da Dio, attraverso la parola e lo spirito, all'interno della schiera redenta dal sangue, all'essenza di Dio e la mentalità di Gesù Cristo nostro Signore, solo quelli possono essere sigillati e nessun altro, solo chi è con Dio e in Dio e così via. Spero che questo sia abbastanza chiaro, ma volevo sottolineare e mettere in evidenza proprio questo punto, cioè che uno sviluppo come questo non c'è mai stato sulla terra. La Chiesa di Roma ha continuato a maledire, maledire, maledire fino al Concilio di Trento. Ha maledetto tutti i protestanti e tutto ciò che fanno. C'era una maledizione dopo l'altra e ora i maledetti, senza che questa maledizione sia stata revocata, vengono accolti nel grembo materno e tornano indietro. E poi si va oltre, come abbiamo appena detto, per quanto riguarda il movimento carismatico. Chi è ancora in grado di distinguere oggi? Chi? Si corre qui, si corre là. Come riconosciamo? Con cosa verifichiamo? Dalla parola di Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E chi è nato dal seme della parola è da Dio. E poi è scritto: il suo seme rimane in noi e noi non possiamo peccare. Quindi molti hanno l'unzione, cioè tutti i falsi cristi e i falsi profeti che ora dovrebbero essere sulla terra prima del ritorno di Gesù Cristo. Il nostro Signore ci ha avvertiti di non andare qui e là quando si dice ecco Cristo, ecco dove Cristo opera, ecco dove si rivela, dimenticatelo. Solo dove c'è la vera parola c'è Cristo, perché Egli è la parola è la verità. E lì si riuniscono i veri figli di Dio. Tutti gli altri andranno ovunque e praticheranno un po' di religione e si daranno da fare senza poter percepire la differenza. Solo chi è veramente radicato nella parola potrà vedere e percepire la differenza. Avete capito tutti adesso? È chiaro? Sì, è così. Amen. Alziamoci e adoriamo Dio. Padre, ti ringraziamo di cuore insieme per la preziosa e santa parola di Dio che è stata tramandata attraverso tutte le tempeste del tempo, perfino attraverso un medioevo in cui era proibito leggerla e che tuttavia è stata preservata. Amato Signore, quanto amiamo Te e la Tua parola, quanto è preziosa ogni frase, quanto è chiara ogni parte. Abbiamo ricevuto la santa unzione che ci insegna, che ci mostra Cristo, che unge i nostri occhi affinché vediamo, le nostre orecchie affinché sentiamo, i nostri cuori affinché crediamo. Ti ringrazio di cuore, fedele Salvatore, Redentore, perché ci permetti di credere che tutte le cose sono state determinate da Te, Dio vivente, prima della fondazione del mondo, secondo la tua conoscenza, secondo la Tua volontà. Amato Signore, eccoci qui, Ti ringrazio anche per avermi sigillato con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione. Amato Signore, Ti ringrazio anche per la santa unzione che ci insegna, che ci guida in tutta la verità. Amato Signore, per il sangue versato sul Golgota, per tutto Ti ringraziamo insieme, Ti chiediamo di donarci il discernimento fra tutti gli unti e tutti i profeti che diffondono l'insegnamento del falso profeta e di riconoscere dove viene predicata la verità che rende liberi. Dio fedele, sii con tutti noi e benedicici tutti. Benedici tutti dalla ricchezza della Tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.